Stiamo affrontando il discorso di guerra. Abbiamo detto la volta scorsa che siamo in una guerra perché avevamo visto come Paolo in Efesini parlava a un certo punto sul finire di questa epistola del combattimento del cristiano. A noi se dovessimo pensare a una guerra, ci possono essere quanti tipologie di soldati? Diciamo che ci possono essere, a seconda delle varie specialità, due tipologie di soldati. C'è il soldato che appartiene alla sua patria e c'è il mercenario. Non so se avete mai sentito parlare di mercenari. Il mercenario è colui che combatte una guerra, ma non fa parte delle parti chiamate in causa. Lui sta combattendo solo ed esclusivamente per soldi, no? E tutte e due possono essere due ottimi guerrieri, nel senso tutte e due possono essere forti, tutte e due possono essere equipaggiati, però le motivazioni che possono avere nel loro cuore sono nettamente diverse. Il mercenario, come detto, servirà per un suo guadagno, servirà finché la sua causa, che il guadagno personale, sarà salva, mentre il soldato ovviamente sarà più determinato ad andare in fondo perché in un certo modo proteggerà, che ne so, la sua patria, la sua famiglia, e quindi è molto più determinato a essere fedele. E quindi il mercenario, solitamente la storia ce lo insegna, i mercenari sono soldati che sono fedeli solo fino a un certo punto, si sacrificano solo fino a un certo punto, e i mercenari sono anche famosi, a volte anche i soldati, per il cambiamento di esercito. Aspettano l'evolversi della battaglia e poi salgono sul carro del vincitore. Vi leggo una citazione di Niccolò Machiavelli, un autore che nel 1500, italiano ovviamente, che abbiamo studiato tutti in storia, dice: «Se uno tiene lo Stato fondato sulle armi mercenarie, non starà mai fermo né sicuro, perché esse sono disunite, ambiziose, senza disciplina e infedeli. Non hanno altro amore né altra ragione che le tenga in campo che un poco di stipendio, il quale non è sufficiente perché vogliono morire per te. Vogliono essere tuoi soldati mentre che tu non fai la guerra, ma come la guerra viene vogliono o fuggire o andarsene». Questo Niccolò Machiavelli scrive ovviamente in un periodo storico dell'Italia. Noi sappiamo che l'Italia era divisa in tanti stati, e questi stati facevano massiccio ricorso a queste armate. Ma quindi abbiamo che il mercenario non è un soldato fedele, entra nella guerra ma lo rimarrà fino a che gli farà comodo, mentre il soldato in genere è contraddistinto da una fedeltà. E oggi vedremo nel passo come Dio ci chiami a essere fedeli fino in fondo, e la determinazione che il soldato cristiano deve avere. Per cui vi invito ad andare a Efesini capitolo 6 e leggeremo dal versetto 14. Dice: «State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzari ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace». E ho deciso di, lo so che l'armatura è composta di tante parti, ma questa sarà una prima parte, perché ho deciso di spezzarlo in due. Abbiamo parlato la volta scorsa del fatto che Paolo metteva sull'avviso che camminare camminare in un modo degno della chiamata che ci è stata rivolta era paragonato a questo combattimento, cioè il cammino di santificazione del credente non è un gioco, non è una cosa semplice, ed è una battaglia assolutamente spirituale. E Paolo aveva ripetuto più volte, dai versetti 10 ai versetti 13, di stare saldi, di fortificarsi e di restare in piedi. Al versetto 10 diceva: fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Al versetto 11 richiamava a rivestirsi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. E poi al 13 diceva: prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi. Quindi Paolo chiamava il credente a non fuggire davanti a questa battaglia e a rimanere in piedi rivestito di questa completa armatura. Ovviamente questo annuncio che Paolo faceva è come dire: non è tanto la pericolosità del nemico che hai di fronte, che peraltro è forte, ma più che altro l'esito della battaglia è nelle tue mani. Dipende come tu affronterai la cosa. In un certo modo Paolo sta dicendo agli Efesini: non potete controllare il nemico, quello che potete controllare siete voi stessi. Non sappiamo come il nemico agirà, quello che puoi controllare è come tu reagirai in questa battaglia. Ma come combatte Satana contro il credente? Beh, Paolo aveva detto che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, quindi non sarà un combattimento corpo a corpo o sfidando Satana secondo il modello cinematografico che abbiamo. Ma lui combatterà in molti modi, ci fa dubitare della bontà, dell'amore, della potenza di Dio, della sua grazia, della misericordia, della sua capacità di provvedere ai bisogni del credente. Oppure ci può rendere la vita difficile e non farci ubbidire alla sua chiamata. Oppure può usare anche la persecuzione, la critica, per scoraggiare le persone a camminare, a combattere. Oppure può rendere la vita assolutamente facile, così che nella facilità, nell'abbondanza, noi non dipenderemo più da Dio. Infatti il cristianesimo diventa impotente quando diventa superficiale. Oppure può usare falsità dottrinali che ci fanno ragionare in un modo diverso su chi è Dio e cosa deve fare. Oppure causando divisioni nella Chiesa o divisioni nelle famiglie. Oppure facendoci pensare che noi siamo forti. Abbiamo prima parlato di Nabucodonosor, come il suo orgoglio di essere un grande re lo facesse assolutamente confidare nelle sue capacità. Abbiamo esempi storici biblici: Davide a un certo punto fece un censimento perché era orgoglioso delle armate che aveva, dell'esercito che aveva al suo fianco, e benché ammonito dal Signore di non farlo, lo fece, e questo fu un peccato. E poi Satana può mandare contro di noi la mondanità, il materialismo, l'essere contenti del mondo, oppure facendoci disubbidire, tentandoci all'avidità. Insomma, gli aspetti sono molti, gli attacchi possono essere diversi e possono assumere tante modalità e forme diverse da ognuno. E sapere queste cose, sapere il fatto di come lui ci può attaccare, però non ci aiuterà a difenderci a sufficienza. Paolo comanda di prendere un'armatura e dice di prendere questa armatura in maniera completa, perché se non sarà completa questa armatura non sarà così efficace per questa battaglia. Paolo dice di prendere questa armatura perché non sai quando il nemico attacca, dove attacca e come attaccherà. Diciamo che è sempre un'imboscata perenne che potrebbe farci. Però vedremo che in questa guerra il cristiano è chiamato a stare saldo e combattere efficacemente contro il nemico in tre modi: attraverso un cambiamento di modo di pensare, attraverso un cambiamento di modo di agire e attraverso un cambiamento nel modo di resistere. Paolo parlerà di armi che non sono armi materiali. Si pensa che quando Paolo stesse scrivendo questa epistola fosse legato materialmente a un soldato romano e ora materialmente sotto arresto, e quindi avesse ben presente l'armatura di un soldato. Queste armi che lui farà non sono armi materiali, ma sono aspetti caratteriali di come affrontare questa battaglia. Per cui vediamo come Paolo dice che per rimanere saldi in questa battaglia bisogna cambiare il proprio modo di pensare. Infatti il versetto 14 dice: state dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Beh, innanzitutto c'è questa cintura perché Paolo parte dalla cintura. Un soldato romano aveva come primo indumento una lunga tunica. Diciamo che questo era l'abbigliamento base che lui avesse anche fuori dalla battaglia, o quando avevano queste tuniche per rivestirsi e per proteggersi dal freddo. Ed erano delle lunghe tuniche. E quando ovviamente dovevano andare in battaglia, o quando gli uomini dovevano fare dei lavori nel quale il corpo doveva avere una certa agilità, rimboccavano la tunica e se la legavano ai fianchi, perché questa lunga tunica, possiamo facilmente comprendere, avrebbe impedito determinati movimenti o si sarebbe potuta impigliare da qualche parte, quindi avrebbe reso pericoloso il movimento delle persone. Quindi sì, questa tunica veniva risvoltata su se stessa e veniva fissata ai fianchi con questa cintura, e questo dimostrava che la persona voleva essere cosa? Agile nei movimenti, non voleva avere nulla che lo potesse impacciare. Abbiamo anche degli esempi biblici. Vi ricordate quando Mosè disse, per ordine di Dio, si apprestavano a lasciare l'Egitto, no? Che erano prigionieri in Egitto. In Esodo 12 dice che il giorno che sarebbero dovuti andare fuori, dice: mangiatelo, in Esodo 12, versetto 11, mangiatelo in questa maniera. Dovevano mangiare l'agnello, che ovviamente noi sappiamo con il sangue avrebbero dovuto aspergere gli stipiti, eccetera. Mangiatelo in questa maniera con i vostri fianchi cinti. Questo doveva dimostrare, perché da lì a poco cosa sarebbe successo? Loro dovevano andare via, erano pronti a scappare dall'Egitto. Anche il Signore Gesù in Luca 12,35 dice: i vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese, parlando del fatto che il credente deve essere sempre pronto. In prima Pietro scrive che: perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri. Predisposta la mente all'azione, in realtà scritturalmente c'è scritto: dopo aver cinto le vostre menti, preparatevi, state sobri e preparate la vostra mente all'azione. Quindi avere i fianchi cinti significava essere preparati, concentrati sul fatto che da lì a poco bisognava andare in guerra. Significa avere la mente sgombra da pensieri e da distrazioni, più precisamente non avere un animo diviso, cioè nel senso è avere, prendere per determinazione questo compito che veniva dato. La cintura quindi è il segno di un impegno che il soldato prendeva nel volere combattere. Era la rinuncia all'ipocrisia, e la rinuncia all'ipocrisia, all'inganno, cioè al fatto che uno era determinato ad affrontare questa battaglia. E spesso il credente non ha questa determinazione. Spesso il credente perde già la battaglia in questa fase qua, nel senso che non è così determinato ad affrontare la vita cristiana. Non prende per serio questo cammino con il Signore. Spesso abbiamo un animo diviso da dire: ok, cercherò di vivere in una vita di zona di confine dove abbraccio il peccato fino a che, eccetera, eccetera. Questo tipo di non determinazione o tenere il piede in due scarpe già determina il fatto che la battaglia sarà una battaglia persa, perché prima o poi la tunica si impiglierà da qualche parte e Satana ti colpirà. Quindi ogni impaccio alla vita cristiana deve essere raccolto, racchiuso in questa cintura in modo da non avere ostacoli. In Ebrei capitolo 12 versetto 1 dice: poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza. Abbiamo lo stesso concetto del fatto che non si può correre una vita cristiana se non deponi il peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Ecco perché nella battaglia il primo pericolo è un soldato che è affaticato da un qualcosa che gli impedirà qualsiasi movimento. E pensi di riuscire a combattere e o a correre con mille impedimenti, o se non sei preparato? In Seconda Timoteo Paolo scriveva: uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Paolo anche qua fa un'analogia col mondo militare, dove diceva che un soldato partecipava alla vita civile? No. Diceva: se uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile. Cioè in pratica il soldato non aveva altro dedizione che l'esercito. Quello era tutto ciò che doveva riempire la sua mente, e il suo corpo doveva essere funzionale a questa cosa. Doveva essere fedele a colui che lo aveva arruolato. Doveva essere un uomo contraddistinto da una grande autodisciplina. Il punto è che nella vita cristiana spesso noi potremmo accontentarci di una vita semi impegnata, accontentarsi della mediocrità, di un letargo spirituale, di una certa indifferenza, di un cuore diviso, significa non avere la cintura della verità ai propri fianchi. Significa che non hai già predisposto la tua mente alla battaglia. Significa che il tuo modo di pensare, la tua volontà, le tue aspirazioni sono aspirazioni divise. Sei diviso tra servire Dio e servire il mondo. Non a caso Gesù diceva: chi vuol servire Dio non può servire Mammona, perché o servirai uno o servirai l'altro. E non dico che il Signore non faccia parte della nostra vita, ma spesso non è al primo posto. Significa che il nostro modo di pensare e il nostro cuore è un cuore diviso e spesso sta puntando a qualcos'altro. Gesù diceva: perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Dove è il nostro tesoro, lì sarà il nostro cuore. Se non c'è una cintura della verità, della determinazione a essere seri, lì dimostrerà il cuore da che parte sta. Come farai a stare in piedi se il tuo cuore non è tutto per la battaglia? Il tuo modo di pensare nella battaglia è quello di un mercenario o quello di un soldato? combatti fino in fondo o solo fino a quando ti è comodo, come un mercenario. La determinazione, il tuo pensare, il tuo essere veritiero è la prima caratteristica per restare in piedi. A poco servirà il resto dell'armatura. Potrai avere la spada, ma non la saprai né usare o non la vorrai usare. Hai lo scudo, ma dubiterai. Pregherai, ma non sei disposto a pagare nessun prezzo. Per cui il resto dell'armatura non ti servirà a un bel niente. Paolo scrive in Romani 12, dice: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Paolo dice: siate dei sacrifici viventi, ma non lo potete essere se non trasformerete la vostra mente. Non riuscirete in questa cosa. Quindi la parola ci chiama a prendere la cintura della verità e della determinazione. Ci chiama a decidere di cambiare il nostro modo di pensare. E proprio adesso il Signore ti chiama a capire cosa rallenta il tuo cammino cristiano o la tua battaglia. E sei chiamato a cingere questa cintura per eliminare tutti questi pesi della battaglia, togliere gli ostacoli alla tua vita cristiana. Sei chiamato a essere sincero nei confronti di Dio. Il secondo modo che Paolo prevede, dice, cambiare il tuo modo di agire. Guardate sempre la seconda parte del versetto 14, dopo aver detto di stare saldi, dice: rivestitevi della corazza della giustizia. Nessun soldato sarebbe andato in battaglia senza corazza. Come detto l'altra volta, nessun soldato sarebbe andato nudo, perché ovviamente sarebbe stato più vulnerabile. E la corazza era fatta, a quei tempi poteva essere fatta di cuoio o di metallo, e su queste corazze venivano messe delle lamine di ferro, di metallo, o corni di animali per proteggersi dall'attacco del nemico. Si pensava a quei tempi che il cuore rappresentava la mente e la volontà, e le viscere fossero la sede delle emozioni e dei sentimenti. In un certo modo la corazza serviva a proteggere le parti vitali di una persona. Finché venivi ferito a un braccio o a una gamba, la tua vita non era in pericolo. Se qualcuno avesse perforato il tuo addome, i problemi ovviamente sarebbero aumentati. La mente e le emozioni sono il campo di battaglia di Satana, e il mondo ha un modo di pensare che suscita in noi pensieri ed emozioni che ci fanno cadere. Abbiamo studiato questa settimana con il gruppo giovani che tutto ciò che nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. Ecco che tutto questo attacca i nostri pensieri e le nostre emozioni. L'unico modo per proteggersi è la corazza della giustizia, che non è la giustizia propria. A volte pensiamo che fare le cose giuste implicano che Dio ci debba dare una ricompensa, no? A volte pensiamo di fare le cose giuste perché ci aspettiamo una ricompensa da Dio. Ma la nostra giustizia ai suoi occhi è una giustizia sporca. Infatti in Isaia 64, 6 dice che tutta la nostra giustizia è un abito sporco ai suoi occhi. La giustizia qua menzionata non è neanche la giustizia perfetta che Dio attribuisce al credente tramite Cristo. Però è la giustizia pratica di una vita vissuta in ubbidienza. Quella è la corazza con il quale il cristiano si riveste. Spesso diciamo nel nostro ambiente evangelico che le opere non sono importanti, che siamo salvati per fede. Ed è vero, ed è vero. Però questo è vero solo ai fini della salvezza, perché noi siamo chiamati poi, una volta che abbiamo creduto, a un cammino diverso. Paolo in Romani 6 scriveva: «Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso?» E poi dice il versetto 11: «Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia». Quindi la giustizia, questa corazza della giustizia, è il fatto che tu stai camminando in una maniera santa, che stai camminando secondo l'ottica di Dio. Stai mostrando che la tua fede non è una fede senza opere, perché sarebbe morta. Rivestirsi della corazza della giustizia significa vivere ogni giorno, momento per momento, ubbidendo a Dio. Dio fornirà la forza e la potenza, noi siamo chiamati a fornire la nostra volontà. Dio ci riveste della sua giustizia imputata, noi ci rivestiamo di una giustizia pratica. La corazza della giustizia è la santificazione. Non ti santifichi per essere salvo, ma ti santifichi in risposta di ubbidienza al sacrificio di Cristo. Hai compreso quanto il peccato sia così abominevole agli occhi di Dio, hai riconosciuto l'amore di Dio che ha pagato per il tuo peccato e vuoi abbandonarlo. Questa sarà la corazza della tua giustizia. Un cammino santo sarà la corazza della battaglia e ripara il cuore e la mente da colpi letali. Se cammini in modo santo, quanti colpi letali puoi evitarti? Spesso noi non camminiamo in maniera santa è perché non stai indossando la corazza della giustizia. Pensi che senza corazza sei molto più agile pensare alle soluzioni del mondo, ai compromessi del mondo possa permetterti di risolvere quel tipo di problema, ma è un colpo letale che ti arriverà. Satana subito troverà questo punto lasciato indifeso, questa cosa. E lo sappiamo benissimo, perché tutte le volte che pecchiamo, dopo cosa sentiamo? Una voce, qualcosa che ci accusa e dice: ma come? Tu che sei un credente hai potuto far questo? Per forza, mi sono tolto la corazza, ho camminato come il mondo e il dardo infuocato arriverà a colpirti. Perciò l'esito della battaglia è nelle tue mani. Se combatti con le armi di Dio, la vittoria sarà tua. Spesso parliamo di Satana, ma siamo noi a dargli più forza di quello che ha. Ne ha, ma siamo noi che combattiamo senza corazza. Se non hai giustizia, santità nella tua vita, non potrai mai vincere nel rimanere in piedi. Se affronti la vita aprendoti alla possibilità del peccato, come potrai stare in piedi? Se non hai pensato o preso decisioni a cosa eliminare ostacoli nel tuo cammino, come pensi di agire e restare in piedi? E come ultimo punto vedremo che dovremo cambiare anche il nostro modo di resistere, perché Paolo dice al versetto 15: mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Oggi abbiamo per ogni genere di cosa che facciamo abbiamo un genere di calzatura. Nello sport abbiamo, per lo stesso sport, diversi tipi di calzature. Nel calcio ci sono molte tipologie di scarpe, con più tacchetti, meno tacchetti, per il campo morbido, bagnato, eccetera, eccetera, per chi va in montagna e così via, ci sono molti tipi di calzature e ogni calzatura risponde a un'esigenza. e le scarpe di un soldato erano assolutamente importanti a quei tempi. Infatti il soldato doveva marciare e spesso si trovava a camminare su fondi accidentati, spesso esposti al caldo, pietre, pericoli, rovi. E tutto questo poteva ferire i suoi piedi. E figuriamoci se aveva i piedi feriti come sarebbe potuto andare in battaglia, no? Quindi aveva bisogno di questo tipo di protezione. Oltremodo le scarpe di un soldato avevano la suola, era una suola in genere fatta o di cuoio o di legno, sui quali venivano fissati dei chiodi, un po' come le scarpe da calcio, perché doveva rimanere saldo al terreno, perché se scivolava durante la battaglia diventava più vulnerabile. Per cui dopo aver messo la cintura e dopo aver indossato la corazza, anche la calzatura era necessaria, una buona calzatura era necessaria per affrontare la guerra. E qua le scarpe del cristiano sono lo zelo per il Vangelo, che è la prontezza a confidare che un Vangelo, e qua viene definito il Vangelo della pace. Questo Vangelo della pace, questo zelo è la prontezza a confidare che Dio è in pace con noi e che Lui combatterà dalla nostra parte. Vi ricordate quando Gedeone dovette affrontare i nemici e fece radunare tutto il popolo, erano molto numerosi, e Dio disse: la gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: è stata la mia mano a salvarmi. Oppure quando Giosafat dovette scontrarsi contro gli Ammoniti e i Moabiti, ebbe paura di questa moltitudine e Dio disse: non temete, non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, poiché questa non è la battaglia vostra, ma di Dio. Ovviamente di fronte al pericolo le persone tenderebbero a girarsi, a non rimanere saldi, a scivolare. Ecco che una calzatura ti permetterà di rimanere in piedi. La calzatura che è determinata dal fatto che Dio non sarà, che è dalla tua parte, che Dio combatterà questa battaglia. Il credente che resta fermo nel Signore non deve temere alcun nemico, nemmeno Satana. In Giacomo 4,7 dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Se i piedi del credente sono ben ancorati nel terreno solido del Vangelo della pace, attraverso il quale Dio si è mutato da nemico a difensore, potrà rimanere in piedi nella battaglia. Eravamo nemici di Dio, ora siamo suoi figli. Eravamo senza forza, morti al peccato, ora Dio ci offre piene risorse per fortificarci nel Signore, nella forza della sua potenza. Ecco perché Paolo poteva scrivere in Romani 8: chi accuserà gli eletti di Dio? Chi li condannerà? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? No, cioè tutto quello che può succedere non può separarci dall'amore di Dio, e in questo saremo vincitori. Avere lo zelo del Vangelo significa continuare a avanzare anche quando un peccato ferirà il tuo cammino. Nella battaglia di tutti i giorni, dove affondano i tuoi piedi? Nel Vangelo della pace? O usi altre calzature perché pensi che siano più utili? A volte siamo tentati di usare altre scarpe per risolvere la nostra vita. Siamo tentati a correre in un modo diverso, ad avanzare in altre direzioni o a resistere contando sulle nostre forze. Abbiamo parlato che il matrimonio è un campo di battaglia, quindi disponi la tua mente a pensare come viverlo secondo la parola, agisci in maniera conforme, rimani fermo nelle soluzioni che Dio stabilisce. Come abbiamo potuto vedere, la vita cristiana è difficile perché è una battaglia spirituale, è una battaglia contro la nostra carne, è una battaglia contro Satana che ci induce a fare cose diverse, ma una battaglia che può essere vinta se cambieremo modo di pensare, se cambieremo modo di agire, se cambieremo modo di resistere. La domanda è: come stai combattendo la tua vita cristiana? Da soldato o da mercenario? La tua fedeltà al Signore è totale o è limitata? Credi di essere stato arruolato per combattere in modo parziale o Dio potrà richiedere anche la tua vita? La guerra era una cosa seria ai tempi di Paolo, non era una metafora hollywoodiana come possiamo avere noi oggi. Che il Signore perdoni le nostre limitate intenzioni. Lodiamo il Signore perché per la sua protezione nella battaglia senza la quale saremmo sconfitti. Preghiamo. Signore, a volte pensiamo che la vita cristiana sia difficile, pesante, e in parte lo è, perché non a caso, Signore, Paolo usa questa analogia con la guerra. Sappiamo che c'è un nemico, sappiamo che siamo deboli e impreparati a affrontare questa battaglia. Signore, oggi ci chiami a cingere i nostri fianchi con la determinazione a essere leali nei tuoi confronti, a cingerci il nostro corpo con la corazza di un cammino santo e di mettere ai nostri piedi, Signore, lo zelo, la determinazione a resistere e a confidare, Signore, nel tuo aiuto. Signore, che questa prima parte di questa armatura possa aiutarci ad affrontare il nostro cammino. Signore, spesso siamo credenti battuti perché siamo credenti seminudi di questa armatura. Siamo seminudi Signore, anche per volontà e perché spesso fuggiamo dalle nostre responsabilità e dalla chiamata che tu ci dai. Aiutaci, Signore. Facci comprendere, Signore, che per il nostro bene questa battaglia. Aiutaci a comprendere, Signore, che anche le difficoltà della vita sono un modo nel quale, Signore, tu userai per insegnarci ad abbandonare il peccato, tutte le cose, Signore, che non sono conforme alla tua volontà. Dacci la grazia di camminare in modo degno, Signore, della chiamata che tu ci hai rivolta. Nel nome di Gesù. Amen.